87.9 Radio Onda Rossa, la direi che insomma lo studio ormai è pienissimo e questo mi fa tanto tanto piacere che finalmente insomma abbiamo riempito gli studi di Radio Onda Rossa dopo un po' di tempo di compagne che non sono quelle normali che affollano la radio perché sono della redazione. Quindi io ringrazio tutte voi e per iniziare questo spazio redazionale, lo ricordiamo, siamo un po' questa mattina vogliamo raccontare anche un po' per l'ennesima volta, nel senso che forse insomma, sul sito della radio trovate un po' di iniziative che nel corso di questi lunghi anni l'una le altre ha ospitato e portato avanti, però volevamo insomma ormai dopo quanti anni di occupazione?
35.
Dopo 35 anni di occupazione ripercorrere un po' la storia di questo posto e partiamo, lo vogliamo raccontare perché è un posto di periferia, qual è Spinaceto, e spesso insomma secondo me ormai ci siamo un po' dimenticate diciamo così dei posti un po' più periferici perché si parla un po' solo del centro e di quello che succede nei quartieri dove ormai insomma le compagne soprattutto abitano un po' di più. Quindi volevamo ripartire un po' da raccontare un quartiere che ha formato molte di noi a livello abitativo, a livello di femminismo, e quindi ringrazio la compagna di Spinaceto che è qui con noi e iniziamo da te raccontandoci perché si occupa 35 anni fa questo spazio l'una alle altre.
Allora, ciao, sono Anna e allora il centro autogestito l'una alle altre, come si diceva, è a Spinaceto, in un quartiere periferico nella zona sud-est di Roma. E è stato occupato nel 89 da alcune donne che vivevano nelle case occupate di Spinaceto. Nei primi anni 80 partì una grande occupazione dal comitato di quartiere in Magliana e occupammo circa 300 appartamenti e in questa situazione praticamente nacque un gruppo di donne che si trovava all'interno del comitato d'occupazione. Molte di noi venivano già da collettivi misti, politica appunto con i compagni, e per altre invece l'occupazione fu il primo luogo politico
di formazione. Certo, perché poi occupi casa comunque che è una necessità, però è un'azione comunque di lotta, per cui è evidente che poi da quell'azione che può sembrare solo all'inizio insomma di una forma di necessità, poi ovviamente è un'azione di lotta, quindi si crea si sono creati tanti comitati.
Sì, all'interno tutte ci trovammo quasi da subito a disagio e sentimmo quel luogo anche un po' estraneo, perché non solo scoprimmo che anche nei movimenti antagonisti praticamente non solo non si metteva in discussione il patriarcato, ma si ripetevano gli stessi meccanismi. E quindi nacque l'esigenza di vedersi solo tra donne. Inizialmente ci vedemmo all'interno delle nostre case e l'autoconoscenza fu uno strumento quasi naturale, sia per capire che il nostro disagio non era un disagio individuale ma politico. Poi ecco, attraverso l'autocoscienza iniziamo a conoscerci, a volerci bene, a sostenerci, e quindi fu fondamentale come per il cambiamento delle nostre vite. Quindi molte di noi ripresero gli studi, si separarono e dopo, nonostante questo percorso fosse stato molto ricco, a un certo punto capimmo che avevamo necessità di uscire all'esterno e di confrontarci con altre donne e di agire più nel quartiere dove vivevamo. Quindi fu individuato questi locali all'interno di una struttura abbandonata, semi-abbandonata, perché in realtà poi alcune associazioni avevano già occupato altri stabili e altri spazi
a fianco.
Sì, altri spazi. E comunque noi occupammo questo spazio e molto tempo portò anche con entusiasmo a costruire, a ricostruire questo luogo che in realtà era trovavamo solo lo scheletro all'interno, quindi furono ricostruiti i muri, i pavimenti, rendemmo il luogo vivibile. E nel frattempo quindi furono organizzate all'interno dei corsi sia di yoga, fotografia, facemmo delle manifestazioni nel quartiere contro la violenza di genere per un po' abbiamo ripreso l'assemblea delle donne all'interno del consultorio del quartiere. E nel frattempo nella città altri gruppi di donne vivevano la nostra stessa situazione c'erano 10 anche più collettivi e ci vedevamo, si formò il coordinamento femminista romano e ci vedevamo alla Sapienza nelle aulette blu e in queste riunioni praticamente ogni collettivo portava la ricchezza del proprio territorio e questa ricchezza veniva rielaborata e riportata nel quartiere e furono anni molto anche entusiasmanti con belle iniziative, prese di coscienza e dopo qualche anno però la fase di quartiere di l'una e le altre si andò un po' scemando, quindi praticamente l'una diventò all'interno di l'una entrarono altre compagne e diventò praticamente il punto di riferimento, la sede del autodifesa femminista.
Io qua ti stoppo perché facciamo insomma un po' di storia appunto collettiva, ti ringrazio per questo, poi casomai ci torniamo anche su un po' sulla questione ovviamente del quartiere di Spinaceto, qui ci sono insomma anche delle compagne di Aura e Marco che nel frattempo è diventato un posto transfemminista e via dicendo. Allora io volevo ripartire dal 1995, come tu ben hai detto, insomma quegli anni sono gli anni 90 di cui raramente si parla sui libri del femminismo e di storia orale del femminismo, vengono bypassati, praticamente si passa agli anni 70 al 2007-2008 come se ci fosse stato, non so, 20 anni di vuoto, e invece la mia generazione, diciamo così, la generazione di molte delle compagne che sono qui in radio invece hanno traghettato e portato avanti il femminismo in maniera molto determinata. Questo lo dico perché negli anni 90, come ben detto tu, c'era addirittura a Roma un coordinamento dei collettivi femministi che faceva, appunto tu hai parlato addirittura di 10 che andavano dai Castelli Romani a Spinaceto, le universitarie, possiamo parlare, e di tanti collettivi femministi che nati nei centri sociali o dentro, come hai detto tu, a Spinaceto, dentro le realtà di lotta, in realtà poi ne uscì proprio per le questioni che un po' hai raccontato tu e che non andremo oggi più di tanto a sviscerare, però comunque in conflitto, stiamo parlando sempre degli anni 90, su una mancata messa in discussione di quelli che erano i rapporti all'interno delle relazioni, all'interno della politica, anche di una visione della politica, perché qua non si tratta più solo di parlare di relazioni, ma anche di visione, no? Della politica, che cosa vuol dire proprio anche il concetto di rivoluzione e di cambiamento di questo stato di cose in senso rivoluzionario, a partire ovviamente dal sé. Quindi c'era addirittura la Laurette Blu alla Sapienza, c'era un coordinamento dei collettivi femministi. Ricordo qua due belle manifestazioni che furono fatte, per esempio durante il 7 marzo di notte, quindi per le strade di San Lorenzo, in cui insomma io ho rivisto da poco anche le immagini, e in cui sì, manifestazioni notturne, in cui ci sono gli striscioni appunto di Spinaceto, di tante realtà anche più diciamo non soltanto di San Lorenzo o della all'interno delle mura di universitarie, e quindi insomma c'era una forza e un coordinamento dei collettivi molto forte, che faceva tante iniziative, tante manifestazioni autogestite, separatiste in tutto e per tutto, no? Sia nella organizzazione che poi nella scesa in piazza, nel occupare posti separati. Ricordo anche insomma tutta la storia del Via dei Volsci 22, di cui insomma sul sito della radio trovate tutta la storia. Per cui si arriva al 1995. Io volevo un po' tornare all'una e le altre, perché è un anno un po' particolare, perché appunto, come diceva la compagna prima, da solo un posto, solo tra virgolette, comunque di quartiere, qual era Spinaceto, anche di coabitazione con le occupazioni, con un quartiere che comunque stava subendo anche una grossa trasformazione in quegli anni, e si arriva a che Luna diventa un posto un po' più cittadino. Perché?
Sì, allora io intanto volevo tornare un attimo indietro a queste manifestazioni notturne che erano organizzate, sono state organizzate in seguito allo stupro di Marinella Gammarata, che è una storia che è una storia che ancora ci tocca, quella di Marinella. E sulla scia di questo, che organizzammo appunto alle Aulette Blu come coordinamento dei collettivi femministi, lavorammo tantissimo sulla violenza verso le donne, quindi sugli stupri e anche gli omicidi, perché poi Marinella non è che è morta a caso di polmonite, cioè il suo sistema immunitario è stato distrutto da quel processo dove poi alla fine era lei. E quindi lì diciamo uscì forte l'esigenza di auto-organizzarci anche noi tramite il Vendo, oppure alias l'autodifesa femminista e lesbica, diciamo. E quindi ricevemmo uno stage, scegliemmo l'una e le altre come luogo, proprio perché si stava, diciamo, stava diventando proprio in quel periodo un luogo cittadino delle compagne. Era sempre molto,
perché era anche un posto grande, è un posto grande,
bello, cioè, diciamo che era proprio perfetto per fare tutte le attività che volevamo, in particolare questa, perché era, essendo un posto separatista, era necessario per poter fare appunto la nostra autodifesa, che e fu un periodo, nacque, cioè nel 95 iniziammo e quindi so 30 anni fa circa, e da lì diciamo che intanto già la prima volta eravamo tantissimi collettivi presenti a questo primo stage, e poi abbiamo continuato nei decenni, per cui centinaia di donne a Roma hanno ricevuto diciamo l'autodifesa, sì, femminista, e anche si sono costituiti tanti gruppi autonomi di autodifesa delle donne. E ad un certo punto esistevano solo a Roma, in Italia, per dire, una realtà di 7 gruppi che si allenavano tutti all'una e le altre. Poi qualcuno si allena dopo, in seguito ha iniziato ad allenarsi anche altrove, però a maggioranza lì. Chiaramente poi con gli anni queste sono cose cose c'è che bisogna mettere molto impegno personale, e quindi diciamo, come tutte le situazioni poi
evolvono
e così questo.
No, una cosa volevo, prima che vai avanti, fermarmi su un punto, perché non c'era soltanto nel 95, comunque negli anni 90, una situazione femminista a Roma molto ampia. Io ricordo insomma che da pochi, l'anno prima, tutti i coordinamenti collettivi femministi vennero anche in radio, e in seguito a una chiamata di Radio Onda Rossa si cominciò a trasmettere come coordinamento dei collettivi femministi proprio all'interno di Radio Onda Rossa, che poi diventerà il Martedì Femminista autogestito da femministe e lesbiche. Ma nel 94, appunto, pensa la forza, ma non solo cittadina ma anche italiana. Non è a caso che il primo stage comunque era un'unione di compagne di diverse parti d'Italia, in particolare insomma anche con le bolognesi. Con Bologna c'era un rapporto insomma molto stretto politico, molto forte.
Ma poi chiaramente i gruppi più forti erano a Roma, più forti nel senso organizzati, chiaramente, cioè che mettevano energie, erano Roma e Bologna, e come Roma e Bologna abbiamo anche dato tanti stage di autodifesa femminista e lesbica in tutta Italia.
Certo.
Diciamo, quindi più o meno, purtroppo nelle isole ci ho avuto un dubbio, non mi sa che Sicilia e Sardegna non ci siamo arrivati.
A proposito di periferie,
quindi l'una e le altre è stato proprio il luogo dove tutto questo si è sviluppato, grazie a l'una e le altre. Vabbè, questo. E poi volevo dire anche che ovviamente non c'è stato solo questo a Luna, ma tantissime iniziative che sono state fondamentali nella nostra formazione, autoformazione, perché il problema spesso, cioè noi pensiamo che il problema è altrove, invece il problema è dentro di noi, è smantellare le strutture del patriarcato dentro di noi, altrimenti non si può
andare
da nessuna parte. Non possiamo dire niente a nessuna.
Ringrazio la compagna al telefono, buongiorno.
Ciao, sono Monica, buongiorno e grazie per aver organizzato questa puntata dedicata all'una e alle altre. Non sono potuta venire in presenza, però insomma volevo dare anche io la mia testimonianza, perché ho vissuto esattamente gli stessi anni e gli stessi percorsi che sono stati raccontati fino adesso. E volevo testimoniare due cose. Una, la questione del rapporto tra la città e la periferia, perché anche io facevo parte di un gruppo che era il Pachamama, che si era spostato da un centro sociale che era il Sisto Quinto all'epoca a Montesagro, in una periferia che era San Basilio, nelle case che erano state occupate a San Basilio, in una zona diciamo relativamente nuova del quartiere, che è un quartiere comunque dove nel corso della storia di Roma ci sono stati vari momenti di occupazioni di case, e lì si è verificato un po' lo stesso percorso che raccontava Anna, e cioè il rapporto con il quartiere, che era complesso, ma dove si cercava di stare anche fisicamente, di essere presenti anche fisicamente, attraverso anche il lavoro che facevano le compagne che vivevano lì in quell'occupazione, naturalmente, e facevamo in qualche modo riferimento poi a tutti gli altri gruppi che, come avete raccontato voi, poi hanno iniziato a vedersi in un'assemblea che era un'assemblea cittadina, e l'una è diventata presto un punto di riferimento per tutte, anche per noi, perché era un luogo appunto grande, accogliente, e quindi anche noi spesso lo frequentavamo per assemblee cittadine, per confrontarci insieme sui vari temi. La scommessa di Luna, che ora chiaramente sta in una fase differente, ma che è durata molto più di altre realtà periferiche come quella nostra, che poi ad un certo punto si è conclusa, è proprio stata vinta grazie al fatto che per tanti anni hanno convissuto lì realtà diciamo di altre zone di Roma, anche centrali, e le compagne del quartiere, che fino ad un certo punto sono state comunque presenti anche se in forme differenti rispetto all'inizio, rispetto al momento dell'occupazione, entrando nei gruppi di vendo e facendo di autodifesa e facendo anche loro parte di quel percorso lì. Quindi la relazione che si era creata era stata una relazione virtuosa, perché aveva permesso di mantenere in piedi quello spazio e di mantenere in piedi una visibilità anche che era nel quartiere, ma era anche cittadina. Quindi ecco, volevo soltanto raccontare un piccolissimo spaccato che però combacia con il racconto che avete fatto fino ad ora.
Grazie tantissimo.
Ciao.
Ciao, 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 grazie. Allora, sì, questo diciamo era un po' anche il filo che volevamo seguire sull'importanza di questo posto l'una alle altre, su due fronti. Uno, quello della questione delle periferie, no? Su cui anche le compagne poi di Spinaceto, insomma, che fra po' insomma, comunque siamo insieme, comunque continueremo a raccontare dell'importanza di assunzione collettiva anche delle periferie, dei luoghi attraversati da alcune di noi, perché non è che sono luoghi a noi estranei, ma alcune di noi l'attraversano, e quindi la solidarietà femminista parte anche da questo, nel attraversare insieme posti che alcune volte sono di più difficili o hanno bisogno insomma anche di più sostegno per delle compagne. E questo insomma Luna in questi 35 anni, come diceva prima anche al telefono, è stata un'assunzione di responsabilità collettiva molto grossa, no? Altri collettivi femministi nel corso degli anni si sono sciolti, si sono trasformati, invece Luna è rimasta proprio per questa cosa della collettività.
Allora io volevo anche aggiungere qualcos'altro, poi magari se anche le altre compagne, certo, su questo, perché sì, magari ho qualche dimenticanza, però io volevo anche sottolineare l'importanza e la potenza che ha sviluppato Luna, l'esistenza di Luna dentro noi tutte, che ci ha permesso di poter fare delle iniziative che sono state di un'importanza, appunto come accennavo prima, fondamentale, certo, nella nostra formazione. In capo a tutti io vorrei nominare Sistren, di cui è stata fatta anche una pubblicazione, e ci fu un'iniziativa quindi sul razzismo,
anche di studio di autrici, diciamo così, afroamericane
completamente sconosciute,
che noi non avevamo intanto in quegli anni, che invece negli anni 90 hanno avuto molto, cioè, insomma, esatto, per la nostra formazione.
E grazie a Veruska Bellistri noi siamo riuscite ad avere dei materiali preziosissimi per riflettere su questo, ci ha permesso di fare questo, che è stata una cosa enorme. E poi anche per esempio un'iniziativa con Silvia Barardini
quando è tornata dagli Stati Uniti, sì, d'America, è stata scarcerata. Ricordo un'iniziativa che è stata fatta sull'antimilitarismo femminista con Pinar Selek quando è venuta qua, che è un'iniziativa, quella io la ricordo, molto importante, per non dimenticare le iniziative sempre antimilitariste che abbiamo fatto sempre a Luna, anche in solidarietà a Ci Riguarda Tutte, sui processi dell'Aquila e via dicendo. Cioè un posto che comunque in cui a questo punto ci entriamo un po' più dentro, no? Che non mi guardate così con questa fascia, se... cioè non è che dobbiamo raccontare il posto di qualcun'altra.
Sì, certo, che è un momento proprio particolare quello di stamattina, magari sarà diciamo anche un inizio per ripensarne altri, perché chiaramente rimettendo tutti questi pezzi di tanti anni insieme, noi qui, quelle che siamo qui, abbiamo condiviso e fatto molte cose insieme negli spazi autonomi, perché il concetto di autonomia è stato essenziale. Fondamentalmente fino al 2014 esistevano due sedi femministe e lesbiche separate a Roma, e una appunto è Spinaceto e l'altra era il 22 di Via De Volsci, che era la sede storica diciamo delle compagne, che aveva una caratteristica di tipo chiaramente cittadino, nel senso che vari gruppi si incontravano, era una sede aperta a tutte le esperienze femministe delle donne che c'erano a Roma.
Poi era una via storica.
Una via storica. Che
noi ci siamo,
no,
anche
però
noi.
Sai, magari qualcuno giovane.
Certo, no, non è giusto raccontarlo, perché capito? Adesso ci hanno fatto il B&B, quindi è buono.
Per cui magari il 22 è un altro capitolo.
C'è, cioè, un tempo Via De Volsci era occupata.
Adesso sono appartamenti, le sedi occupate sono appartamenti. Sì. Infatti fa molto impressione passarci davanti, erano anni che non venivo, devo dire è forte, però qui sono tutte facce belle amiche, per cui già la giornata volge diversamente. E no, molto brevemente, perché do un pezzettino, anch'io un altro pezzettino di storia, perché siamo tante, quindi abbiamo la possibilità di parlare un po' tutte. E quindi percorsi autonomi femministi e lesbici nella sede del 22, nella sede di Spinaceto. Chiaramente la contiguità fra compagni è sempre stata molto forte, per cui molte che facevano ovviamente parte dei collettivi a Roma poi hanno incrociato anche il vendo, chiaramente l'autodifesa. E io personalmente è bello risentire, perché io faccio parte di una generazione un pochettino più slittata avanti, per cui sono del 77, mi ricordo le aulette blu che avevo 17 anni, e la cosa curiosa da constatare, io ci pensavo mentre i compagni parlavano, era che non esisteva internet, per cui le informazioni tutte le passavi attraverso i volantini delle manifestazioni, per voci che giravano a Roma, la radio chiaramente che c'era, ma è un mondo effettivamente da ripensare. Eppure tu le cose le sapevi, cioè le cose arrivavano,
le cose importanti,
le informazioni importanti arrivavano comunque, per cui noi giovani pischelle dei collettivi delle studentesse medie di Monteverde, di queste zone qua, andavamo anche all'università con molta molta emozione e ovviamente incapaci di spiccicare alcunché, però sentendo, ascoltando e riportando nei nostri piccoli gruppi di quartiere le discussioni che c'erano su Roma. Mi ricordo anche la famosa assemblea del 1995, dei coordinamenti, noi stavamo pure là. E poi io
molto... Certo, perché poi lì il 95 è stato pure l'anno della manifestazione enorme sulla,
sì,
sulla legge, sulla violenza.
Una grandissima, enorme manifestazione.
E quindi poi, perché il 96 c'è stata la legge. Sì, già nel 94 le compagne e poi nel 95 il martedì, ma comunque...
Comunque, brevemente su Spinaceto, perché insomma veramente uno potrebbe parlare veramente tanto tanto. E io ho fatto parte dell'assemblea del 22, assemblea femminista del 22, assemblea femminista lesbica del 22. Questo perché? Perché nel corso degli anni e con le discussioni interne cambiavano i nomi dei gruppi, c'erano delle
pure
questioni
la radio,
politiche.
Pure
che, no, per dire che quanto tutto è sempre stato e continua a essere anche adesso, no? In via di trasformazione. Noi ci abbiamo fatto delle discussioni, chiaramente, assemblea femminista, poi lesbica, abbiamo fatto delle discussioni su questo, non erano... E ho frequentato molto Spinaceto dal 2006, da quando ho iniziato a far parte pure io del percorso dell'autodifesa. E era un momento molto molto forte, a Roma c'era un grande movimento di sommosse, per cui forse si rivedevano quelle piazze del 1995 e in qualche maniera anche con caratteristiche simili, perché l'aspetto del separatismo in qualche modo come discussione era rientrata negli spazi, ancora c'era. E mi sto perdendo un po'.
No, però avevi fatto questo collegamento tra il 22, sì, ecco, e Spinaceto, perché c'è,
sì,
cioè, perché comunque c'è. Ovviamente
allora,
le femministe se parlano
sul piano molto pratico, questo magari diamo anche un'informazione che è già girata, perché noi sono un po' di anni che scriviamo a scadenze abbastanza regolari, dal 2000, dunque il 22 è stato sgomberato nel 2014, era presente all'interno del 22 l'archivio proprio di quel pezzo di movimento che diceva Cristina, sempre molto poco ricordato e molto poco, come dire, come filo di continuità, quindi delle compagne che hanno fatto il femminismo negli anni 90, e all'interno del 22 è raccolto tutto, diciamo, il materiale archivistico di quegli anni là nello specifico, per cui dalla fine degli anni 80 fino al 2006 chiaramente, però con un grande accenno, diciamo, sulla politica fatta proprio in quegli anni là. E il materiale fu spostato perché la sede del 22 era sempre continuamente sotto attacco, per cui temendo che venisse distrutto,
bomboni su bomboni,
prende fuoco, lo portammo a Spinaceto e quindi l'archivio, diciamo, poi è stato lì. E noi come gruppo di Archivia abbiamo cominciato a, diciamo, a rincontrarci per cercare di sistemare queste carte, di dargli insomma un senso, più che altro perché non fosse relegato agli scatoloni, diciamo. E quindi come gruppo ci siamo incontrate varie volte, abbiamo sistemato le carte, abbiamo, diciamo, l'archivio era composto principalmente, diciamo, dai materiali che erano all'interno del 22, per cui dei collettivi che in qualche modo facevano più riferimento ai percorsi autonomi a Roma, diciamo, no? Quindi come caratteristica, quindi una forte componente antistatalista, anticapitalista. Gli stessi spazi nostri sono sempre stati spazi come dire fondamentali per lo sviluppo dell'autonomia, ma anche principalmente perché erano sottratti a qualsiasi logica del mercato,
certo, anche delle istituzioni, anche delle perché poi alla fine i posti li perdi in qualche maniera, perché te li portano, perché in un momento di trasformazione quali sono stati gli anni 90, alla fine soprattutto gli anni 90 di trasformazione di alcuni spazi che da occupazioni hanno deciso in qualche maniera tenere i posti non più in occupazione ma a pagare casomai un affitto, insomma c'è stato tutto un discorso sulla delibera, sulle assegnazioni, sulla addirittura, insomma ricordo tutta la questione di Via De Volci, comunque delle sedi, anche di far entrare quelli che dovevano fare il censimento e via dicendo. Le compagne su questo si sono sempre rifiutate, cioè la questione istituzionale, perché si è sempre raccontato delle femministe anche degli anni 70 che sono sempre delle borghesi filo istituzionali eccetera, però questa tradizione noi l'abbiamo ereditata dalle femministe degli anni 70 che sono state sempre comunque la maggior parte compagne, che sulla questione anche delle leggi hanno avuto insomma tante discussioni, anche alcune laceranti. Io mi ricordo anche quella sulla legge sulla violenza sessuale, è stata insomma una discussione che noi sulle leggi non è che abbiamo mai fatto, no? Eppure lì in qualche maniera ci siamo spese dopo tante discussioni, no? Quindi di trasformazione e di discussione, questo insomma come hai detto tu, poi le discussioni sono importanti. E quindi poi su questo spazio tema ci vorrei anche un po' tornare, perché riguarda anche l'une e le altre in qualche maniera.
Infatti io volevo sottolineare un attimo una cosa, cioè oggi, come dicevi tu all'inizio, sembra che c'è un buco storico dagli anni 70, si zompa agli anni 2015 e passa, e si saltano questi anni 90 che invece sono stati deflagranti nel movimento delle donne a Roma, donne e delle lesbiche. Quindi lo volevo sottolineare, che non ho capito bene perché si fa questo, cioè si applica questo, come dire, occultamento storico, però invece gli anni 90 sono stati un momento fortissimo,
cioè proprio anche di diffusione capillare del femminismo. Io parlo di Roma perché Roma è, ma secondo me il discorso vale anche per Bologna. Su Milano non metto parola perché è una esperienza anche femminista un po' diversa da noi, però per Roma e Bologna sicuramente, se oggi si parla di femminismo ovunque, anche negli spazi occupati, anche se il femminismo è diventato non soltanto un partire da sé ma un modello di cambiamento rivoluzionario per tutta la politica, e anche grazie comunque ai tanti collettivi che hanno fatto un lavoro capillare nelle periferie ma anche all'interno del movimento stesso, tra la radio, i centri sociali e via dicendo, no? In cui tanti in maniera di scontro molto duro, ricordo insomma varie discussioni in Campidoglio, insomma, se proprio ne vogliamo ricordare qualcuna, e varie altre, cioè di scontro, cioè le compagne comunque stavano in prima fila su anche una resistenza, su un cambiamento un po' istituzionale che parte del movimento aveva preso negli anni 90 e che invece le compagne in questo hanno sempre fatto molta resistenza, e l'hanno fatto appunto anche scontrandosi fisicamente per quanto riguarda il proteggere e cercare di salvaguardare un Via De Volci 22 che, ricordiamo, insomma dai sedi vicino gli mettevano le bombe, comunque non è che stiamo a parlare di altro. E questo insomma, per la tua generazione, tu sei anche più giovane.
Ciao a tutti. Allora, io faccio parte di un'altra generazione di compagne, insomma ho conosciuto l'una e le altre intorno al 2010-2011, e questo perché, così mi ricollego anche con gli interventi che mi hanno preceduto, perché mi sono avvicinata sia al 22, quindi allo spazio occupato qui in Via De Volci, e all'una e le altre per questi contenuti qui, perché avevo sentito insomma che c'erano lotte appunto anti antistataliste, percorsi di autodifesa. Io avevo creato con altre compagne già un collettivo di autodifesa, e quindi ecco, mi sono avvicinata nell'ultima fase, possiamo dire, di nell'ultima ondata di questi, della vita di questi spazi, e ricordo con allegria, incompresa bene, insomma, la resistenza oltranza che abbiamo fatto per difendere questo spazio che veramente era unico a Roma al 22. E niente, poi chiaramente dopo lo sgombero avvenuto nel 2014, come si ricordava prima, tutte le carte, tutti questi documenti fondamentali per il movimento femminista romano, ma anche, mi sento di dire, nazionale e internazionale, vennero portati all'una e alle altre. E quindi da lì, diciamo che anche la mia partecipazione a quello spazio di Spinaceto, vuoi anche perché io stessa, insomma, vengo un po' dalla periferia e mi ci sono avvicinata e ho frequentato di più. E quindi per l'autodifesa femminista, ma anche per questo progetto che poi da lì in poi e continua tuttora, è nato intorno all'archivia del 22. E niente, adesso io magari mi volevo un po' chiudere dicendo che questo spazio del 22 negli ultimi mesi proprio, diciamo, ha subito diversi attacchi, perché scusatemi,
di Luna,
ho avuto un lapsus di Luna e le altre, insomma, l'una e le altre a Spinaceto, la situazione ultimamente è andata un po', diciamo, a degenerare, perché c'è stata una persona, un gruppetto di persone, insomma, estranee che diciamo sono entrati, hanno fatto un po' di casino, e niente, l'abbiamo incontrati, insomma, abbiamo spiegato la situazione e se ne sono andati, però insomma, questo per dire che all'oggi, ahimè, in questo spazio non c'è più un'assemblea di gestione, per una serie di motivi che sono emersi comunque in questa chiacchierata fino adesso, quindi un po' legati alla periferia, in cui alcune di noi, ahimè, non ci sono più o comunque l'attraversano di meno, e anche legato un po' a tutto il senso dei percorsi femministi e transfemministi di oggi. Adesso, senza aprire una riflessione infinita su ciò, ecco, ci siamo già incontrate il 1° dicembre a Luna e le altre, con un gruppo vario di compagne e compagne, e abbiamo, insomma, abbiamo fatto una bella assemblea dalla quale è emerso un documento che, se possibile,
sì, mo fra un po' andiamo a leggere,
diciamo,
che rilancia questa assemblea di domenica 15, per cui stiamo facendo anche questo redazionale, alle ore 11, proprio a Luna e altre. Allora, volevo finire un po' con i racconti, perché poi questa è storia che rimane anche negli archivi della radio, e questa è un'occasione che poi non so quanto si ripeterà, per cui anche l'importanza di questo, di l'una e le altre, per te, insomma, anche tu sei abbastanza giovane, cioè qui praticamente abbiamo 3 generazioni, forse addirittura 4.
Sì, e sono arrivata l'una alle altre tramite percorsi che già stavamo portando avanti con un collettivo di autodifesa insieme ad altre compagne, le Ortiche. Hanno iniziato a vedersi inizialmente in uno spazio misto, poi abbiamo scoperto la realtà di fare una politica.
Dove vi vedevate?
A Laurentino 38. E da lì abbiamo capito l'importanza e la necessità di trovare uno spazio che fosse separato, e abbiamo conosciuto le compagne più grandi che già si vedevano per fare autodifesa all'una e alle altre, come spazio politico si incontravano all'Amato 22 in via De Volsci. E da lì abbiamo iniziato appunto il nostro percorso di autodifesa, a questo posto a cui siamo molto legate, e come ultimo, diciamo, in prospetto di tempo, siamo arrivati a portare avanti il progetto dell'archivia, facendo questo spostamento dei materiali da San Lorenzo a l'una e le altre. E niente, quindi mo ci stiamo vedendo, incontrando anche a distanza di esperienze e generazioni, su come vivere e come pensare anche alla possibilità di riattraversare degli spazi che oggettivamente possono non essere fruibili, proprio perché magari appunto in periferia, lontano da il fulcro di tutto quello che è un'attività politica, culturale, sociale a Roma, e questo è un qualcosa su cui ci vogliamo interrogare per portare avanti delle riflessioni costruttive.
Scusate, Mero, una cosa che volevo chiederti è questa: l'importanza dell'autodifesa. Cioè, perché a un certo punto, comunque, anche il movimento femminista ha deciso che era importante trasmettere tra donne, tra compagne, quindi con un pensiero comunque femminista, quanto è cambiato anche nella tua percezione della politica e delle relazioni con le altre? Quanto è stato? Perché poi lo dico, perché poi in realtà oggi, per esempio, ci sono pochi collettivi femministi, no? Ne sono rimasti sempre di meno, motivo per cui penso anche Luna è un posto che in qualche maniera, se nel passato l'abbiamo un po' raccolto collettivamente, oggi essendoci meno collettivi è più complicato singolarmente fare politica, no? E almeno per quanto riguarda i femministe che non si sono mai, insomma, diciamo così, fatta politica per se stesse o singolarmente. E quindi volevo un po', se t'andava, in questo sì, anche nuove generazioni, a tutte e due, se vi va.
Noi avevamo molta esigenza, avevamo bisogno di fare autodifesa all'epoca, di iniziare a dotarci di alcuni strumenti, perché già attraversavamo gli spazi misti, appunto, insomma, e quindi poi a un certo punto alcuni discorsi mancavano lì, mancava un po' anche il desiderio di farli. Ricordo, insomma, la prima distro femminista che portavo in giro negli spazi, era un po' guardata pure un po' così, ma che è sta roba? Quindi sì, c'avevamo proprio bisogno, anzi la prima forse puntata in assoluto in cui ci siamo trovati pure qualche informazione in merito, perché eravamo pure molto pischelle, nessuna ci aveva fatto scuola tra virgolette sull'autodifesa femminista, è stato proprio sto passaggio di venire in radio e di beccare le compagne del martedì. Siamo andate così dal nulla, un paio, due, tre, manco mi ricordo esattamente, a dire: ma che c'è Tizia, c'è Caia, no? Perché vi sentiamo in radio e magari se avete qualche materiale da darci oppure ci venite a raccontare qualche esperienza. È andato un po' così e poi ci siamo auto-organizzate, e come sapete tutte, l'auto-organizzazione funziona, se c'è la presa bene funziona. Scusate la ripetizione, ma direi abbastanza bene. Magari la continuità è un altro discorso, però ecco, io credo che veniva dal desiderio, ecco, la nostra voglia di fare autodifesa.
Sì, mi riaggancio alla compagna che appunto metteva in evidenza come l'autodifesa sia stata e potrebbe essere in un futuro uno strumento necessario per trovare alleate, sorelle che riescono a dare, anche noi a ricevere, degli strumenti che ci consentono una lettura sulla realtà che non sia quella imposta da un patriarcato che vuole reprimerci in ogni ambito scolastico, universitario, lavorativo, dentro le stesse case, cosa che se ne parla sempre troppo poco, ahimè, e quindi dagli con l'autodifesa.
No, io vabbè, come vecchia generazione, per me l'autodifesa femminista è stata importante, nel senso che adesso ci sono una marea di corsi di autodifesa, spesso anche gestiti
da guardie,
da uomini. In realtà un'autodifesa femminista è quella che va a incidere, poi non si tratta solo di dare calci, pugni o difendersi dai calci e dai pugni, ma anche andare a agire su di noi, su delle su dei meccanismi che non è solo il dare il calcio, è magari il sapere perché sei bloccata in questo, o perché una cultura ti ha posto dei limiti, perché perlomeno per la mia generazione sei cresciuta che dover essere buona, accogliente, avere
il sesso debole,
un certo atteggiamento, no? Quindi era soltanto una donna e rimettere in discussione alcuni meccanismi che ti potevano dare la fiducia di poter agire e difenderti.
Questo perché poi le questioni appunto non avvengono mai singolarmente, non è che si impara o si insegna la tecnica, no? Cioè il femminismo è tale ed è femminismo solo se è collettivo, cioè non esiste, per me nella mia esperienza singola non è mai esistito una pratica femminista da singola, è sempre stato un percorso collettivo di scambio, di crescita, di insomma anche di scontro, non è che è sempre tutto idilliaco, anzi insomma siamo, no, le discussioni sono sempre state anche molto grosse e importanti, però un immaginario altro lo puoi, che è quello poi che insomma una per cui lotta, no, cambiare se stessa, ma anche pensare a un immaginario altro lo crei solo se ti confronti con le altre, e sicuramente cominciare la difesa non è solo una difesa appunto come dicevi te fisica, è proprio la questione di uscire di casa con la testa alta, perché sai che non sei da sola, perché ci stanno comunque le altre, e in qualche maniera anche se ti trovi in questo, insomma penso che anche tutto il processo di Maria Carla Cammarata, di Marinella, ce l'ha insegnato tantissimo, le sue parole sono state almeno per la mia generazione, il processo è dell'89-90, io personalmente l'ho vista in televisione in quegli anni, perché io non ho conosciuto Marinella, però per esempio io vedevo perché l'hanno mandato diverse volte anche le sue interviste, e lei, cioè, diceva anche questo, no? Per me è stata, insomma, lei che era una donna alla fine anche da sola, eppure no? Ritrasmetteva la collettività delle compagne, delle donne, delle femministe.
Eh sì, io volevo aggiungere intanto che questa cosa, che penso che l'abbiamo già detta in molti modi, però volevo ribadire che è stato uno strumento principalmente per noi, per riconoscere la nostra forza che avevamo e anche di vivere diciamo anche gli affronti in una maniera molto più forte, perché poi le nostre prime lotte sul patriarcato le abbiamo applicate dentro ai movimenti, cioè dentro al movimento dove noi stavamo, quello è stato il primo, perché tuttora è così, perché purtroppo se no avremmo fatto la rivoluzione. E poi invece sulla continuità di questa pratica volevo dire che comunque noi abbiamo dato tutta la nostra vita a questi 30 anni, quindi cioè, chiaramente poi si va avanti, cioè, le energie fisiche un pochino diminuiscono, però ecco, è molto importante come dire, che poi le realtà continuino con gli strumenti che hanno, e forse anche con un po' del passato che può dare appunto.
Sempre, per me la storia, per noi per esempio che abbiamo studiato i testi del femminismo degli anni 70 in Italia, ma anche grazie a Sistra Verusca, del femminismo oltreoceano, soprattutto di quello americano, afrodiscendente, africano-americano, che a noi ci è servito, insomma, la storia, ricostruire, diciamo così, una storia di genere vuol dire anche questo, no? Rivedere la storia in una ottica di lotta al patriarcato che le femministe hanno portato avanti. Allora, arriviamo all'oggi.
Alleanze tra compagne, volevo dire insomma che volevo anche ringraziare il gruppo delle compagne di Aure e Marco, perché certo, sicuramente senza questa complicità non c'è, insomma, avremmo avuto difficoltà anche per spostare banalmente l'Archivia, che come dicevo prima si trovava all'una e le altre diciamo c'erano state delle presenze non desiderate. Quindi intanto le volevo ringraziare e leggere insieme a una compagna di Aure e Marco questa chiamata che abbiamo scritto insieme il primo dicembre. È una chiamata rivolta a tutte le realtà femministe e transfemministe romane, quindi insomma vi invitiamo a un'assemblea separata, no maschi cis, donne, lesbiche, persone trans, persone non binarie, persone agender e persone intersex, tutte benvenute. E in questo testo utilizziamo il femminile sovraesteso. Compagne, nel 1989 nasceva Spinaceto, nella Peria sud-ovest di Roma, l'una e le altre, spazio occupato dalle donne del quartiere che si riprendono uno stabile vuoto del comune di Roma e che dagli anni 90 viene attraversato da collettivi e percorsi di autodifesa femminista della città. Dopo tanti anni di lotta contro il patriarcato è arrivato il momento di decidere se e come proseguire una storia indimenticabile, perché al momento non c'è un'assemblea di gestione dello spazio. Il 1 dicembre scorso a Spinaceto c'è stato un primo momento assembleare di confronto nel quale abbiamo condiviso la precaria situazione attuale dello spazio di l'una e le altre. Ci siamo dette, tra le altre cose, che crediamo che ciò che accade in periferia non debba riguardare solo chi la vive o l'attraversa. Anzi, siamo pieni di frustrazione nel sentirci isolate rispetto agli altri spazi di militanza dentro al raccordo. Pensiamo che in quanto femministe e transfemministe dovremmo assumerci tutte insieme la responsabilità di proseguire o mettere fine per sempre ad un'occupazione, soprattutto se nata al margine, dove opportunità del genere siamo abituate a crearcele con fatica e dove nessuno ci regala niente.
Come vogliamo comportarci quando uno spazio occupato e autogestito attraversato da percorsi di lotta anticapitalisti e antipatriarcali rischia di finire? E quando questo accade in periferia? Cosa vogliamo che diventi quello spazio? Uno sportello antiviolenza? Uno spazio per l'autodifesa? Un laboratorio? La sede di una nuova collettiva? Non vogliamo prendere questa decisione da sole, ma collettivamente. Consapevoli dell'importanza che siano presenti le persone del territorio, pensiamo che sia imprescindibile anche la partecipazione di tutte quelle compagne che invece in periferia non ci abitano, ma a cui, in quanto femministe, transfemministe e intersezionali, interessa cosa accade alla vita delle persone che abitano al margine di questa città, così come gli effetti della gentrificazione che sta invadendo Roma. Crediamo nell'importanza di organizzarci, auto-organizzarci e opporci con coscienza all'isolamento che comporta nelle vite e nella lotta di alcune di noi. Vi invitiamo perciò domenica 15 alle 11 a Spinaceto, a l'una e le altre, in largo Niccolò Cannella 17, per condividere e discutere insieme le proposte che vorrete portare per far vivere nuovamente uno spazio sottratto alle logiche del mercato e del dominio patriarcale. Per immaginare insieme come potrebbe avvenire la trasformazione di uno spazio che si colloca nella lotta di cui tutte facciamo parte, con così tanta rabbia, ma anche con amore e cura.
Allora, io partirei proprio da questo, no? Non ti alzare dal microfono, partirei di questo. Ricordiamo appunto l'appuntamento, facciamo un invito proprio alle compagne della città, compagne della città, a venire a Spinaceto, anche per fosse una discussione collettiva come c'è stata oggi, di come si dice, per anche confrontarci sulla storia di questo posto e appunto le decisioni. Il movimento femminista l'ha sempre scelta insieme, i posti si aprono, si possono chiudere, si trasformano. Io sono sempre abbastanza tranquilla sulla questione dei posti, perché poi sì, la politica si trasforma, però non è un caso che in città il primo centro sociale transfemminista nasce a Spinaceto, cioè praticamente sotto all'una alle altre, no? Penso che anche questo in qualche maniera per voi, immagino che sia stato un parte, insomma, che oggi ci stanno ancora pochi centri sociali, però è stato un passaggio importante. Cioè voi vi chiamate Aura e Marco, centro sociale transfemminista occupato, autogestito,
capito?
A Spinaceto,
a Spinaceto. Raga, sì, allora mi piacerebbe dire che è tipo stupendo, la cosa più bella del mondo, in realtà è un sacco difficile, però prima di parlare dell'Aura e Marco, cioè, ci tenevo troppo a ringraziare tutte quante noi, tipo, che siamo qua in questo momento, cioè questo momento, questa chiacchierata è stata stupenda, cioè per me ascoltare, cioè vi vorrei che continuaste a raccontare ancora della storia di l'una e delle altre e di tutto quello che c'è stato anche prima. Perché di base sono storie interessantissime che mi hanno, cioè adesso sono tipo stravolta, nel senso, parlare di Aura e Marco dopo aver ricevuto tutti insomma tutti questi spunti di riflessione, cioè mi sento molto travolta dalle nostre storie di lotta, dalle cose che avete detto, perché mi risuonano un sacco nella mia storia di lotta a Spinaceto, appunto al laboratorio che adesso è transfemminista ma nacque femminista, cioè giusto per riprendere pure un po' il discorso, uno dei tanti discorsi che avete fatto, che stavamo facendo prima. Io sto in questo laboratorio che è nato nel 2018 appunto a Spinaceto, al centro sociale Aura e Marco. E Laura e Marco è occupato da molto più tempo, insomma, giusto per dire, un sacco di persone in ascolto sicuramente se lo ricorderanno, molto più probabilmente è da un sacco di tempo che non venivate a Spinaceto. però è occupato dal 92 e appunto dico questa data del 2018 perché nel 2018 poi è nato il laboratorio femminista, sicuramente dall'ondata comunque del movimento Gli Ni Una Meno e niente, e quello che poi è accaduto in Italia diciamo ma anche a Roma e quindi con lì intorno eravamo intorno al 2016, no? Nel 2016 invece per esempio a Spinaceto c'era stata un'ondata di sgomberi, ci avevano messo i sigilli a quella che adesso è la biblioteca transfemminista invece. Spoiler, rischiamo la stessa cosa anche adesso in questa nuova stagione di sgomberi che riguarda infatti noi di Aure e Marco, ma anche i locali, insomma il luogo dove sono state per tutti questi anni le compagne dell'una e le altre. Ma questa è un'altra storia.
No, però non è un'altra storia, nel senso che è un po' la storia, nel senso che poi alla fine in questa città, ovviamente, e soprattutto in quel quadrante di città, perché io in questo ci metterei anche prima, è stato anche nominato il Laurentino 38, insomma,
sì, noi c'è siamo tutta, un municipio unico.
C'è tutta una ripensamento anche in maniera con l'uso della televisione, insomma, ho visto ultimi servizi anche sul Laurentino 38, veramente
pessimi.
Pessimi, senza veramente contare la vita delle persone, senza cioè andare minimamente a
facendo un sacco di disinformazione. Proprio,
comunque
grave.
Ovviamente in città gli spazi, cioè c'è una questione sulle occupazioni, non a caso che insomma tutte le più grandi battaglie televisive sono tutte contro le occupazioni, dalle case ai centri sociali e via dicendo, cioè quei posti che in qualche maniera evidentemente ancora fa male che si stia fuori dall'istituzione, che non si sia fatto un famoso censimento e si sia andato a contrattare col municipio, ok, io mi prendo questo, quello e quell'altro e ristrutturiamo tutto, tanto ci sono i soldi del PNRR e via dicendo. No, sulle periferie soprattutto, no? Ma questo è stato provato a fare anche a Vedevolci, questa è una cosa che ha riguardato un po' tutto, non riguarda solo le periferie ma in particolare.
Proprio nel 95 prima ne stavate parlando, però c'è stato appunto quel momento pure.
Sì, comunque c'è stata la delibera dei centri sociali del 96 e quindi 96. Le battaglie, insomma diciamo che tendenzialmente quel discorso è iniziato e concluso un po' là e si è questa divisione, ma non è una divisione, comunque ci sono stati degli spazi che in città che sono paradossalmente quelli che adesso sono anche i più rimasti incredibilmente cioè quelli che incredibilmente che non hanno, che non sono stati dentro la delibera, sono quasi quelli, no? Insomma il Forte Prenestina è ancora occupato, Agrobax è ancora occupato, Aure e Marco è occupato e via dicendo, no? E, insomma rimangono tanti spazi occupati e, quindi in questo addirittura insomma Lucia ancora occupato e quindi diciamo che tendenzialmente questa questione delle istituzioni è sempre stata una battaglia comunque del movimento femminista, quello di non cioè non è che ci abbiamo bisogno che qualcuno ci dia i posti, questa città ha tanti posti dismessi, cioè la gente dorme per strada ed è vergognoso. La riappropriazione di posti, l'autogestione, l'auto-organizzazione è proprio una delle basi fondamentali del pensiero femminista e in questo insomma appunto Luna ci rientra perfettamente tuttora, no? Sì. Per cui alla fine ti staccano la luce, non rientri dentro un piano di ristrutturazione e i posti insomma hanno bisogno di manutenzione, quindi alla fine è un po' le periferie sono veramente abbandonate, c'è un impegno, è rimasta tale
quel ci posto, dovrebbero pagare per come
cioè lì è rimasto veramente tale, qui ho frequentato tanto tantissimo Spinaceto, insomma penso che la mia generazione l'ha frequentato veramente tanto, tra Laurentino e Spinaceto insomma, ci siamo andati tanto, c'era il coordinamento anche dei centri sociali, spesso ci vedevamo là, c'erano tutte, non solo Luna in cui insomma c'era la biblioteca, c'è i concerti a Laurentino, insomma spazi che abbiamo, eppure dopo tanti anni io sono tornata e sono impegnative queste periferie, veramente.
Sì, sono molto impegnative e devo dire c'è un modo di resistere un po', cioè proprio tutto forse tipico della periferia, perché vabbè forse banalmente viviamo in un contesto che è appunto molto specifico, quindi crea dei bisogni anche molto specifici. Prima ragionavo con una compagna, ma anche con le mie compagne negli ultimi mesi, devo dire, perché io invece sono degli anni 90, cioè ci sono nata e No, infatti cioè siamo in questo momento tra l'università e il lavoro, tipo tutta una serie di cose per cui stanno sorgendo, ma abbiamo sempre avuto dei bisogni molto materiali, cioè poi noi magari proprio compagne che adesso occupiamo Laurea e Marco nello specifico siamo anche persone privilegiate in periferia, perché poi cioè, di quello di cui appunto parlavo con una compagna prima, di cui non si parla mai, è che in periferia e anche cioè nelle nostre assemblee, no? Negli spazi di lotta, autogestiti, occupati, eccetera, non si parla moltissimo del, appunto, di quanto siano diversi anche i bisogni materiali di chi abita le periferie e anche cioè in questo, ecco, io penso, ma anche con le altre, cioè comunque abbiamo fatto ragionamenti attorno a quanto possa, quanto è rivoluzionaria comunque la lotta femminista e transfemminista in questo senso, cioè ci siamo resi conto proprio che creare reti di compagne è importantissimo in periferia, è stato proprio per la nostra sopravvivenza, non so come dire, tant'è che quindi poi la tendenza a prenderti gli spazi perché o così o muori, quindi tipo alla fine le persone comunque ovviamente si auto-organizzano, è bello quando c'è un percorso comunque appunto anti patriarcale, quando che ci permette comunque di crearci uno spazio dove fare quel percorso di decostruzione, perché pure il laboratorio dove sto io, allora Marco, è nato comunque chiaramente da questo desiderio di condividere cose che neanche sapevamo bene, cioè tipo il giorno che abbiamo proposto di fare sul laboratorio femminista in assemblea, l'assemblea di gestione, la prima cosa che ci è stata chiesta è stata perché, e noi tipo boh, però abbiamo questo desiderio, poi vediamo insomma che succede, di che si tratta, e alla fine adesso siamo nel 2024, comunque il laboratorio è nato nel 2018, è diventato transfemminista e appunto non è un caso che siamo così legate con le compagne di l'una e le altre, anche pur non avendo condiviso, no? Questa è tipo la cosa fantastica, meravigliosa del transfemminismo, che pur, cioè, tu ti credi, prima ti credo, cioè prima lo sento che stiamo vivendo quella stessa cosa in qualche modo, indirettamente, che stiamo profondamente dalla stessa parte, poi penso che i modi appunto si trovino, dobbiamo trovare adesso nel 2024 un modo per comunque portare veramente il transfemminismo con i nostri corpi a Spinaceto, perché cioè, a parte c'è questo momento comunque emergenziale, ma non solo a Spinaceto, cioè questo vorrei dire, ora io sto là, però le compagne appunto più vicine, per esempio le compagne di Sorema Transfemminista, siamo tutte un po' di Roma Sud, anche estrema fino ad Ostia, siamo tutte persone appunto che abitano quei quadranti di Roma che non sono appunto quelli opposti, che sono Roma Est, cioè,
che va proprio giù a te Roma Est,
no? Beh raga, perché chiaramente cioè, ci stanno, per questo, di questo per esempio non ne parliamo, però io vorrei anche far capire quanto veramente quanto è bello stare, cioè nel senso, non voglio fare tipo all'allero alla periferia se divertiamo un sacco, no, è difficilissimo, cioè è veramente super difficile, ma è molto meno una merda che stare in un dei luoghi dove c'è appunto tutta sta gentrificazione e rischiamo veramente di farci intortare, non so come dire, in questi processi, in queste dinamiche che non ci fanno stare bene, sono super capitalisti, e quindi sicuramente la rivoluzione, se parte a Roma, partirà dalla periferia, perché e sarebbe bello insomma esserci tutte, ecco.
Allora, questo insomma per ricordare che il prossimo 15 dicembre ci sarà questa assemblea, perché diciamo di l'una e le altre vorremmo decidere insieme e parlarne insieme, perché è sempre stato un posto appunto che la città si è assunta collettivamente, vorremmo in qualche maniera che un po' come che non soltanto l'una e le altre, ma anche un po' un quadrante di città fosse un po' ripreso collettivamente al movimento femminista, transfemminista romano, che ci mettesse un po' la testa ma anche il corpo per un ripensamento, una rimobilitazione di spazi. Gli spazi comunque comunque sono insomma i spazi fisici sono spazi fisici. L'importante secondo me è comunque continuare a pensarci collettivo e collettivamente e riflettere insieme, per questo l'invito insomma a tutta la città per pensare e riflettere insieme su Luna in particolare in questo momento, ma ripeto anche su Spinaceto. Quindi l'appuntamento è a domenica 15 alle ore 11 a largo Niccolò Cannella 17 a Spinaceto. Non so se qualcuna vuole dire qualcos'altro. No, nel senso che sì, ci si, se lo dice al microfono.
Chi non conosce lo spazio e non è mai venuta, magari la prima volta, è ben visibile la scritta Luna e le altre
in alto,
in
al primo piano
della strada. Quindi insomma non vi potete sbagliare.
Dove fa le scale, state
venite,
su.
Venite, dai, forte.
Dai. C'è parcheggio, c'è
ampio
tutto.
Ampio
parcheggio, quindi c'è pure il bar per prendere il caffè. Quindi va bene, io ringrazio le compagne tantissime e tantissimo per essere venute qua e aver voluto restituire tramite i microfoni di Radio Onda Rossa, che sono sempre aperte. Noi abbiamo invitato poco a telefonare, lo 06 49 17 50, se c'è qualcuna in corner che vuole intervenire, insomma ci siamo ancora. Comunque io ringrazio tantissimo, non so, anche per la generosità che sempre di condividere e venire fino a qua, fino alla paura, la generosità nel superare la paura di parlare al microfono. Ci vediamo domenica 15 a Spinaceto e buona lotta femminista e transfemminista a tutte e tutti,
lesbica, sì.
E anche lesbi a tutte e tutti. Ciao.